e alla fine possiamo chiamarlo per nome. Questo è il senso della festa della Trinità che chiude l'anno liturgico, in pratica, tutto il cammino di fede della comunità. Cioè la storia che abbiamo vissuto insieme ce lo ha fatto conoscere. Ecco perché dicevo il segno di croce nel nome della Trinità in qualche maniera è quello che resta del cammino che abbiamo fatto, quello che è restato dentro. L'aver conosciuto Gesù, questo era il senso dei profeti che ce lo facevano aspettare, degli oracoli che lo predicevano, dell'annuncio fatto a Maria, della nascita, della predicazione di Gesù, dei miracoli, della passione, della Pasqua, eccetera, eccetera. Era questo il senso. Dopo aver conosciuto Gesù, dopo aver camminato con Lui ed essere entrati con Lui nella Pasqua, nell'abbandono fiducioso al Padre nella morte, dopo aver ricevuto il dono del Suo Spirito, allora possiamo in qualche maniera conoscere le ricchezze, come diceva l'antifona d'ingresso. Possiamo conoscere la ricchezza di questo Dio che è Padre, Figlio, Spirito Santo e quanto è stato buono con noi. Perché appunto il mistero è corrispettivo, non è il mistero così complicato che non si riesce a capire niente. È così profondo perché ci è troppo vicino, ci è troppo addosso, è troppo in qualche maniera, capito? Non siamo capaci di contenerlo, di star dentro. La profondità del mistero divino, no, quello si dice la sua natura, è corrispondente all'economia, all'atteggiamento che Egli ha per noi. L'abbiamo conosciuto da ciò che ha fatto per noi, ma ciò che è in se stesso è ciò che è per noi. Adesso capiamo di più chi è Dio e cosa ha fatto per noi. Capiamo perché ci ha creati, capiamo perché si è fatto uomo e ha condiviso la nostra vita, capiamo perché ci ha donato il suo Spirito, per farci conoscere Dio, appunto. Per farsi conoscere e far capire quindi la sua bontà verso l'uomo. O per usare le frasi della seconda lettura, per tirar fuori l'uomo dalla mentalità di schiavo, per tirar fuori l'uomo dall'idea di essere lo schiavo di Dio e per dargli la dignità, la libertà di figlio, appunto. Per farci conoscere Dio e la sua bontà verso l'uomo, per dare all'uomo la coscienza di figlio e liberarlo dalla paura dello schiavo. Infatti, tutti quelli che sono guidati dal suo spirito, quelli che ce l'hanno dentro, appunto, no? Quelli la cui vita è condotta da Dio, i figli di Dio, appunto, i figli di Dio, non perché sono dichiarati così, ma quelli che effettivamente lasciano condurre la loro vita dal Figlio, dalla parola di Dio, dal comandamento di Dio. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio e non hanno più lo spirito da schiavi per ricadere nella paura. Questa è tutta l'antropologia, la teologia è l'antropologia, no? Nel momento in cui si rivela Dio all'uomo, l'uomo è liberato dalla paura dello schiavo. Cioè questa è la visione della salvezza. Il frutto ultimo di tutta l'opera di Dio a nostro favore, il dono del suo spirito, appunto, è una rivelazione del volto vero di Dio ed è una rivelazione del nostro essere figli. Il che si può anche dire in questa maniera: noi possiamo essere riscattati dalla schiavitù in cui siamo senza Dio, appunto, no? Soltanto dal fatto che Dio si riveli come Dio per noi, come amore, appunto. O ancora, solo a patto che Dio si faccia veramente conoscere e quindi sconfigga l'idea sbagliata che noi abbiamo di Dio. Perché tutte le perversità, tutte le ingiustizie, tutti gli atteggiamenti da schiavi, appunto, da non liberi, tutte le espressioni della non libertà vengono, ci esprimiamo così, è molto esteriore la cosa, però appunto la dire, vengono da una falsa immagine a proposito di Dio. E questa immagine viene falsificata dallo spirito di schiavo, che si potrebbe tradurre così. È interessante che, parlando del mistero più intimo di Dio, si venga rimandati alla struttura radicale dell'uomo. Lo spirito di paura con cui l'uomo fantastica attorno a Dio viene da che cosa? Viene dall'invidia. Peccato originale, ha struttura di invidia, no? E quindi fermiamoci un momento su questa struttura, perché fa capire tutto. Fa capire tutto quello che succede poi tra noi e Dio, tra Dio e noi. Cos'è l'invidia? L'invidia è legata fondamentalmente alla differenza, senza la quale non si esiste, peraltro, quindi il rischio bisogna correrlo dell'invidia. Noi esistiamo solo per differenza, la creazione è posizione di una diversità, e non solo, ma è così feconda questa struttura della diversità che si riproduce all'interno dell'umanità, al cui culmine prima sta la differenza tra il chiaro e lo scuro, tra la notte e il giorno, tra l'acqua e l'asciutto, tra il sopra e il sotto, tra gli animali e l'uomo e poi tra l'uomo e la donna. È tutto strutturato sulla differenza, appunto. Ma la differenza produce l'invidia se non si sta attenti, se non ci si libera, appunto. L'invidia è un modo di vivere la differenza tra se stessi e gli altri che non sopporta la differenza. Soprattutto la differenza che dimostra il nostro limite. E quindi l'invidia c'è soprattutto nei confronti della differenza in meglio dell'altro. Cioè, quando l'altro è migliore di te, sei invidioso. Per i soldi, per la fortuna, per il potere, per l'intelligenza. Quando sento l'altro superiore a me, questo mi dà fastidio. Lo sento come una minaccia. Perché? Perché? Perché appunto considero l'altro come una cosa che non ha niente a che fare con me, lo considero di spalle, sempre come lui, non come un tu, come uno che può fare a meno di me, che non è incluso in un noi. Perché l'altro mi è estraneo, il suo non è il mio, perché se il suo fosse anche il mio, se fosse il nostro, le doti dell'altro mi rallegrerebbero. Posso invidiare solo a misura di tagliare la considerazione della fraternità, appunto. O di considerare l'altro come uno che non ha niente a che fare con me? Sarebbe bello accettare la diversità e anche la superiorità dell'altro, non come qualcosa che suscita un confronto ostile e invidioso, ma più semplicemente come ricchezza, come ciò che suscita gioia e gratitudine. Ma per fare questo, lo capite, si richiede l'atteggiamento più radicale dell'uomo, che è l'umiltà. Essere umili, cioè amare serenamente se stessi, amare se stessi, che è la cosa più difficile di questo mondo, che anche il Signore mette davanti all'amare gli altri, come te stesso, perché se non sei capace di amarti, cosa ami degli altri? Lo vai a avviluppare nelle perversità del tuo amore, appunto, no? Allora, per fare questo occorre amare serenamente se stessi. E questo è possibile solo se si considera l'altro come un amico, non come l'estraneo usurpatore, ma come amico e prossimo, compagno della stessa causa. Per vincere l'invidia occorre aver fede, occorre convertirsi all'idea che l'altro è un bene. Occorre convertirsi e aver fede che l'altro mi porta una grazia, no? Per questo l'invidia è radicalmente legata alla non fede. Mentre gli occhi della fede riconoscono, l'invidia è il non voler vedere, no? L'invidia è legata alla non conoscenza, ma radicalmente appunto alla non conoscenza della fede, quindi alla menzogna radicale su Dio. Su Dio! Perché la maniera di considerare l'altro non come fratello è esattamente l'idea di equivocare su Dio. Perché Dio è possibile essere accettato e creduto solo nel dono della fraternità. Vedete che si capisce tutto l'intreccio della Trinità e del bene che ha per noi, no? Cioè ogni invidia dell'uomo nei confronti dell'altro uomo ha radice nell'invidia verso Dio. E questo non è evidente. Anzi, noi reagiremmo di dire siamo invidiosi di Dio, ci mancherebbe altro. Noi lo stimiamo, ci serve, le chiediamo aiuto, no? L'invidia verso Dio, noi abbiamo paura a confessarla, ci renderebbe ridicoli. E quindi la mascheriamo, come si fa tra noi uomini, nessuno dice che è invidioso. Anzi, che io non sono invidioso. E invece non è vero. Solo i bambini, anche nei nostri rapporti, solo i bambini confessano scioccamente di essere invidiosi. I grandi non lo riconoscono, lo nascondono. Ma l'invidia riempie il cuore dei nostri rapporti. L'invidia è un atteggiamento profondo, è uno spirito, anzi una mancanza di spirito, che inquina i nostri atteggiamenti verso gli altri, che per lo più sono complessati e velenosi, raramente generosi, raramente accoglienti, raramente giusti, appunto, no? Dunque, come facciamo con i nostri amici, così facciamo con Dio. Non diciamo apertamente di essere invidiosi, ma lo siamo e come? Per esempio, quando noi riteniamo Dio geloso nei confronti dell'uomo, noi non siamo gelosi di Dio, tanto noi siamo divinità capaci di voler bene a tutti. Cosa vuol che sia geloso di Dio? Piuttosto ho il sospetto insistente che Dio sia geloso di me. È nato così il peccato, capito? Che l'uomo ha accusato Dio di invidia. Nasce così ogni peccato del resto. Il comandamento di Dio, quando viene inteso come una pretesa, che diritto ha Dio di comandarmi? È espressione di invidia. Fin dall'inizio, il primo uomo ha ceduto a questa insinuazione diabolica. No, non ascoltare il comandamento, non morirai affatto. Anzi, Dio sa che quando tu ne mangiasti e voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi, diventereste come Dio. Queste non sono storielle raccontate così, queste sono le cose nascoste fin dall'origine in ciascuno di noi. Questi sono i veri meccanismi del dramma dell'uomo. L'invidia, dunque, è nella struttura del peccato. Sta nella struttura originaria del peccato di Adamo, appunto. Ma è presente in ogni gesto di peccato, di sfiducia nei confronti della grazia di Dio. Ogni volta che di fronte all'esperienza del limite o della sofferenza, che sia la malattia, che sia una cosa che non va bene, che sia una... ogni volta che noi ci ribelliamo, ma che cosa ho fatto di male? Noi attribuiamo a Dio sentimenti di invidia. Cioè trattiamo la superiorità di Dio come una minaccia nei nostri confronti. Gesù è venuto a rivelare la verità. La verità è che Dio non è invidioso. Pensate a tutti i discorsi di Gesù, no? Ma soprattutto a Gesù, alla vicenda di Gesù, al mistero di Gesù. Gesù il Figlio è venuto a rivelarci il volto nuovo di Dio, ma proprio su questo, tra l'altro, è stato fatto fuori, è stato eliminato. Non è stato creduto sul volto di Dio, perché mangiava coi peccatori, eccetera, eccetera. Lo sappiamo. No. Umiliandosi, assumendo la forma di schiavo, condividendo con noi tutto, impegnando totalmente Dio nella causa dell'uomo, Gesù viene a rivelarci un Dio senza invidia, la cui generosità, la cui grazia viene a manifestare, a convertire l'invidia dell'uomo, viene a scoprire i segreti del cuore dell'uomo, appunto, no? E a liberarlo dallo spirito di schiavo e di paura, da cui l'uomo sempre parte quando parte da sé. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma lo ha mandato inerme, debole, spoglio della sua uguaglianza con Dio, spoglio di ogni gelosia, perché nella sua debolezza l'uomo possa riconoscere che la superiorità di Dio non schiaccia l'uomo, ma al contrario, proprio attraverso la nostra debolezza noi possiamo diventare dei vasi della sua misericordia. E proprio a motivo della sua radicale debolezza e umiliazione il Figlio fu esaltato al di sopra di ogni creatura. È il mistero di Gesù che tutto l'anno abbiamo percorso, abbiamo scrutato, abbiamo cercato di vedere. Questa testimonianza del Figlio, che per alcuni versi è inesorabilmente lontana, esiste solo come racconto, come ricordo, ci viene resa presente dal dono dello Spirito. È lo Spirito che testimonia in noi il mistero di Gesù, che ci ammaestra, appunto. Ci ricorda la verità del viaggio sorprendente che Gesù ha fatto fare a Dio. Ma ce lo ricorda come una testimonianza attuale, attiva, presente, appunto, no? Ci suggerisce continuamente l'idea di un Dio non geloso che dà tutto a favore dell'uomo. È lo Spirito che in ogni circostanza ci mette nel cuore il grido di fiducia di Gesù, Abba, Padre. Ed è lo Spirito che distrugge ogni distanza, la Pentecoste, che consente di guardare con occhi diversi la differenza, no? Quindi pensate a tutto il processo dell'educazione, dell'integrazione, della socialità, della politica in questa chiave, no? Questo processo di accettazione uno dell'altro, di sostegno uno dell'altro, di fiducia uno nell'altro, di costruzione comune uno dell'altro, di un unico destino dei tanti. Questo è il mistero della Trinità. Non sono due cose. È lo Spirito che permette di guardare la differenza non come differenza che suscita invidia. Pensate a tutti questi stranieri che arrivano qui, quanta invidia. E per alcuni versi quanta incapacità a smantellare l'invidia, a restituire reciprocità, perché trovano essere egoisti, invidiosi, appunto, ricchi, pompati, che difendono solo, no, appunto, ma è il peccato che distrugge la creazione, che non permette la nascita dell'uomo, perché appunto lo Spirito è testimonianza che nella comunione del Padre e del Figlio la differenza non è distanza, ma la differenza è la condizione dell'amore. E allora l'invito di questa meditazione liturgica, di questo mistero nel quale siamo invitati a entrare, è proprio l'invito a considerare questa impresa di Dio di fare unità tra gli uomini come impresa in cui trasfondere la sua vita. Dio esiste per questo e per questo si è rivelato come Trinità, perché appunto è indissociabilmente la sua causa con la causa di fare dei tanti l'unico. Addirittura, come si dice, sconvolgente, addirittura accecante la cosa, l'immagine che Dio possa fare di questa infinità di uomini così calpestati, così dimenticati, così disprezzati, così ognuno per conto suo, così ognuno disperatamente avvinghiato le due cosette in cui cerca di farcela senza speranza, che cerca di fare di questa massa, di gente impaurita con la mentalità di schiavo, appunto, cerca di fare i suoi figli e cerca di fare la famiglia divina. E d'altra parte la meditazione ci spinge a considerare spiritualmente tutti i nostri problemi come problemi spirituali, appunto, come problemi trinitari, come problemi di fede in Dio. Quindi tutti i nostri problemi, quelli personali, che sono riassumibili nell'accettazione di sé, no? Su cui si gioca tutta la psicologia e tutto il malessere e tutta la depressione e tutto il benessere, tutto sto bene, sto male, si gioca tutto lì, no? Tutti i problemi del riconoscimento di sé umile e dell'accettazione della propria vita con un po' di forza, la forza di vivere, appunto, no? E tutti i problemi relazionali, i rapporti dell'amico-nemico, i rapporti degli altri, i rapporti sociali, i rapporti dell'economia, i rapporti di forza, i rapporti della fatica, appunto, dell'essere in tanti, dell'essere. E tutti i problemi sociali, come vivere con gli altri, come operare per la giustizia, tutti i grandi problemi dell'ordine mondiale, dei paesi ricchi, paesi poveri, eccetera, tutto questo ha una radice spirituale. Mette in gioco Dio e il nostro rapporto con Lui non da schiavi ma da figli. Tutto questo va vissuto, affrontato e vissuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.